Ricordo i testi della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, in capitolo 2, siamo ancora alle prese con il primo discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste. Dopo l'introduzione del versetto 14, i versetti da 36 a 41. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, come già nelle domeniche precedenti, nel capitolo 2, dal versetto 20 al versetto 25. E la preghiera responsoriale è tratta dal Salmo 23, il Salmo del Pastore, ma noi questa sera avremo a che fare con le prime due strofe del Salmo 119, come già potevate prevedere, e quindi il brano evangelico, quarta domenica di Pasqua, la domenica del pastore, così tutti gli anni. Giovanni capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 10. Siamo giunti ormai alla questa quarta domenica di Pasqua, che, come ho appena ricordato e tutti sappiamo, è la domenica del pastore. Ci troviamo nel bel mezzo del tempo pasquale, che nel corso di 7 settimane ci conduce fino a Pentecoste. La resurrezione del Signore Gesù illumina il mondo e attrae a sé, nella definitività della sua gloria, lo svolgimento dell'intera storia umana. E questo è il mistero di cui è fatta la nostra vita cristiana. Mistero di luce, mistero di vita, mistero di grazia, mistero di pace. L'intera creazione è rinnovata in tutte le sue dimensioni, nella visibilità delle cose e nella profondità dei cuori. La Pasqua del Signore dunque annuncia a noi la liberazione del nostro cuore umano. Le radici inquinate della nostra vita sono purificate. Il veleno è spremuto ed eliminato. Con un cuore compunto e rinnovato, i cristiani si raccolgono attorno all'agnello immolato che è il loro pastore. E così i cristiani scoprono di essere l'avanguardia di un corteo che trascina dietro di sé ogni essere umano, la moltitudine umana, perché il cuore di ogni uomo sempre e dappertutto è stato raggiunto da quando Cristo nostro Signore ha mostrato al mondo la sua bellezza gloriosa, ossia la pietà dell'amore divino per il mondo nella sua innocenza crocifissa. Leggiamo senz'altro il brano degli Atti degli Apostoli, che costituisce la prima lettura di questa quarta domenica. Pia, vuoi leggere?
Allora Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e ricevere il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e le esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, i primi 10 versetti.
In verità io vi dico, Chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore ciascuna per nome e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Grazie. Ritorniamo senz'altro al Salmo 119. Vi dicevo che per questa sera prevedo, come è avvenuto anche in altri anni passati, di leggere le prime due strofe del Salmo 119, così procederemo, se Dio vuole, di settimana in settimana, due strofe alla volta. Vale la pena sempre di prendere in considerazione la congiunzione con il Salmo che precede, Salmo 118 che noi leggevamo la settimana scorsa, l'ultimo salmo dello Hallel egiziano. Siamo più che mai segnati da quel annuncio che nel Salmo 118 ci parlava del giorno del Messia. Ricordate il versetto 24. Questo è il giorno in cui agì il Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Versetto 24, siamo nel giorno del Messia, ma tutti i nostri giorni sono nel giorno del Messia. Nel suo racconto, quel racconto di cui il personaggio messianico che si presenta in prima persona nel Salmo 118, offre a noi di quello che gli è capitato e di come ha portato a compimento la sua impresa. Ricordate il versetto 17 del Salmo 118: non morirò, resterò in vita e annunzierò, sarebbe meglio tradurre come certamente ricordate, ne parlavamo a suo tempo, racconterò le opere del Signore. Quel racconto confluisce nel grande ringraziamento, è proprio lui, il personaggio messianico, che nel versetto 28 proclama: sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. E tutto il nostro cammino, giorno dopo giorno, perché tutti i nostri giorni sono ricapitolati, sono come contenuti, sono incastonati nel giorno del Messia. Tutte le vicende che noi possiamo raccontare sono interne a quel racconto che egli ha offerto di sé e della missione che ha portato a compimento. Ed ecco, nel suo ringraziamento, tutto quello che è il nostro cammino nella vita diventa ringraziamento, ed era l'ultimo versetto del Salmo 118, versetto 29. Celebrate il Signore perché è buono, quel celebrate, rendete grazie al Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. E come ben sappiamo, questo versetto 29 che chiude in realtà rilancia ne parlavamo a suo tempo, è lo stesso versetto che introduce il Salmo 118. Ringraziate il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. E dunque, se è vero che è l'ultimo versetto, stando alla redazione visibile del nostro Salmo, nella realtà del nostro vissuto diventa come l'antifona che introduce tutte le ulteriori aggiunte con cui possiamo raccontare i nostri giorni in riferimento al giorno del Messia, man mano rendendoci conto di come ogni vicenda di cui noi siamo testimoni e nella quale siamo coinvolti ci conferma nell'essere contemporanei al giorno unico e definitivo, il giorno eterno, il giorno del Messia. Fatto sta, vedete, che adesso noi, proprio tenendo conto di quel versetto che concludeva il Salmo e che abbiamo a suo tempo considerato come l'invito a intraprendere tutte le strade che man mano la nostra vocazione alla vita ci propone, in quello stesso atteggiamento e sempre sollecitati e sempre, come meglio posso dire, confortati, consolati dalla certezza che sempre dappertutto siamo in grado di ringraziare il Signore perché è buono, perché è eterna la sua misericordia. Fatto sta che noi dobbiamo affrontare la lettura del Salmo 119, come ben sappiamo, e vedete, subito vale la pena di considerare come quella molteplicità di strade che nella nostra condizione umana tutti affronteremo, ciascuno di noi con le proprie vicissitudini e anche forse le proprie esperienze di contrarietà, forse addirittura momenti drammatici, comunque sia. Qui adesso noi siamo aiutati a affrontare quella molteplicità di strade lungo le quali si svolge la nostra esistenza umana come un cammino interiore, che realizza la progressiva sintonia del nostro vissuto umano con la vita del Messia. Quella vita che in lui è fonte di benedizione. Ricordate, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Lui benedetto, ed ecco, da lui riceviamo la benedizione che il Salmo 118 ci ha riversato, ci ha annunciato, ci ha conferito, ci ha impartito come un vero e proprio sigillo che ci identifica come coloro che sono in grado di presentarsi al cospetto del Dio vivente per essere ricondotti alla sorgente della vita. Benedetto il Messia, ma benedetti noi. Ebbene, vedete, questa progressiva sintonia con la vita del Messia. Vi parlavo di una fonte di benedizione che è fonte di luce, fonte di festa. Erano gli ultimi versetti del Salmo 118 su cui siamo soffermati a suo tempo, per la vita del mondo e per la vita di tutti gli scarti della storia umana. Ricordate i versetti da 19 in poi del Salmo 118. La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra angolare, tutti gli scarti della storia umana. Il Salmo 118 si concludeva con l'alleluia, Ma si apre adesso il nostro Salmo 119 con l'Alleluia, e l'Alleluia continuerà a far come da ritornello, come un eco inconfondibile e sempre eloquente nel corso della lettura del Salmo 119, tenendo conto del fatto che adesso il canto dell'Alleluia si sviluppa nella forma di una pedagogia dialogica. Siamo come collocati nella posizione degli scolari che vengono inseriti in un itinerario didattico, in un cammino pedagogico, fin dall'inizio della loro esperienza scolastica. E il Salmo 119 sembra proprio indirizzato a noi nel momento stesso in cui ci invita a assumere l'atteggiamento di coloro che sono apprendisti a tutti gli effetti, come coloro che si presentano per la prima volta in un ambiente scolastico per affrontare la prima tappa del cammino. Leggevo Ruperto, questo monaco del tardo medioevo, che dice dell'alto medioevo, non del tardo, dell'alto medioevo, che dice: tutto questo salmo è intessuto di nomi che designano il Verbo di Dio, il Cristo, la sapienza increata, eccetera eccetera. Ebbene, dice, il salmo segue le lettere dell'alfabeto ebraico, questo già sappiamo e subito verificheremo. Dopo tanti salmi, lo spirito profetico ha voluto fare di noi una classe elementare. Ecco, ritorniamo alla prima elementare. Una classe elementare. Attorno al Verbo di Dio? Sì, dice, proprio per quanto sapienti siamo, non siamo altro che una classe elementare attorno alla sapienza di Dio. Quindi, con scrupolo, passiamo in rassegna i versetti di questo capitolo, finché non giungiamo alle beatitudini e compiendo ogni giustizia, allora saremo maturi per sintonizzarci con l'annuncio delle beatitudini, giustizia di Dio, ma intanto siamo scolari alle prime armi di un cammino didattico di cui abbiamo bisogno. Ma vedete, è questa prospettiva pedagogica che si apre dinanzi a noi adesso, che in realtà ci incoraggia a metterci in ascolto della voce con cui il mistero di Dio ci parla. E versetto dopo versetto, come noi sappiamo, qui ritornano puntualmente nelle 22 strofe del nostro Salmo, composte ciascuna di 8 versetti, 8 termini sinonimici, a partire da termini che sono di uso corrente, la parola, la legge, ma poi vedete precetti, comandi, volontà, 8 termini che ritornano con variazioni sempre originali da una strofa all'altra e negli 8 versetti di ciascuna delle 22 strofe, che sono tante perché 22 sono le lettere dell'alfabeto ebraico e quindi ogni strofa è composta di 8 versetti che si aprono tutti e 8 con quella lettera dell'alfabeto ebraico, dunque una composizione architettonica particolarmente studiata, che per alcuni studiosi e commentatori diventa anche un esempio di scarsa abilità poetica. E d'altra parte è proprio la lettura del Salmo 119 che sta davanti a noi adesso come l'impegno che affronteremo con tutte le scoperte del caso, a patto che accettiamo di essere rimandati alla condizione di coloro che si presentano laddove come i bambini che entrano per la prima volta in una scuola, in una prima classe elementare, hanno tutto da apprendere. Ebbene, versetto dopo versetto, noi abbiamo modo adesso di confermare il nostro ascolto e dunque la nostra corrispondenza a quello che diventa l'invito a mantenere il ritmo di un respiro che andrà man mano riposando nella relazione con il tu di Dio, il tu della sua volontà d'amore. Versetto dopo versetto, dopo i primi tre versetti che subito leggiamo nella prima strofa, il Salmo 119 usa costantemente la seconda persona singolare, il tu di colui che parla, di colui che prende l'iniziativa, di colui che ha qualcosa da dire, ha qualcosa da comunicare, ha una sua intenzione da condividere, tu. Ed ecco dal versetto 4 in poi, Salmo 119 ci aiuta a mantenere il ritmo della respirazione, ma in una prospettiva che ci immerge in modo sempre più totalizzante nella relazione con colui che è il protagonista della vita e che a quella vocazione che ci ha donato vuole in tutti i modi renderci corrispondenti, perché la nostra vocazione alla vita non sia dimenticata, banalizzata, tradita. Ed ecco il Salmo che ci accompagna mentre stiamo procedendo in quella che spesso sembra la banalità o comunque qualche volta addirittura la stranezza, qualche volta addirittura la drammaticità dei nostri giorni. Ed ecco, sappiamo bene, tutti i nostri giorni sono incastonati nel giorno del Messia, il Salmo 118, e alleluia. Ed ecco, al canto dell'alleluia stiamo imparando a far di ogni momento del nostro cammino un atto di ringraziamento, in modo tale che ci troviamo costantemente ricondotti a quel versetto 29 che concludeva il Salmo 118. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Ed ecco, la prima strofa del nostro Salmo, sono otto versetti, come già sappiamo, è la strofa Aleph, è la prima lettera dell'alfabeto, e il Salmo si apre con una beatitudine. La mia Bibbia diceva beato l'uomo di integra condotta, in realtà qui il testo usa un plurale. Beati coloro che sono integri sulla strada, traduciamo così, e mettiamo in debito risalto il termine strada. Tutta la prima strofa, in realtà, a partire da questa beatitudine introduttiva, ci aiuta a prendere coscienza del fatto che siamo viandanti, che siamo sulla strada e che viviamo in quanto siamo alle prese con un cammino che ha tutte le le caratteristiche di un percorso che ci espone alle incertezze, agli inconvenienti, agli imprevisti che non mancano mai sulle strade del mondo, e d'altra parte è anche la strada, l'occasione più che mai propizia, anzi necessaria, per intrattenere relazioni, relazioni nello spazio, relazioni nel tempo, perché la nostra vita fiorisca e porti frutto corrispondentemente a quella che certamente è la vocazione originaria per ciascuno di noi. Siamo sulla strada perché siamo chiamati a intraprendere tutte quelle relazioni mediante le quali la nostra vocazione potrà corrispondere a quella iniziativa che è prerogativa sempre gratuita di Dio, vivente, santo, protagonista, lui, della vita. E infatti vedete che qui il primo versetto del nostro Salmo: beati coloro che sono integri sulla strada, perché camminano nella legge del Signore. Termine di riferimento inconfondibile. La legge è la Torah, e poi gli altri sette termini che si aggiungono, il termine parola e tutti gli altri, accennava questo poco prima. Ebbene, quello che è determinante è certamente prendere atto di come siamo costantemente alle prese con una iniziativa che ci precede e che ci viene incontro. La legge è tra l'altro il fondamento del rapporto di alleanza tra il Signore e il suo popolo. C'è dunque sempre da riscontrare come il Signore si è manifestato a noi raggiungere quella che è la nostra condizione umana, quale che sia la periferia in cui siamo relegati, quale che sia la condizione di compromesso con realtà che ci contaminano, che ci inquinano, che ci avvelenano, e non per niente qui beati coloro che sono integri sulla strada. Ma questa beatitudine è una prospettiva programmatica che viene indicata a coloro che stanno arrancando sulle strade dove le nostre relazioni sono in un modo o nell'altro sempre condizionate, deviate, fratturate, ripiegate dentro a progetti di vita in un modo o nell'altro limitati, forse asfittici, forse addirittura autodistruttivi, chissà mai. Ma l'iniziativa del Signore, ecco, qui vedete c'è una strada, siamo sulla strada, e dire strada non significa soltanto strada nel senso della geografia o della urbanistica, è la varietà, la complessità e spesso proprio la pesantezza, ma più che mai la necessità delle relazioni. Ebbene, vedete, c'è una strada perché c'è una legge del Signore. Tra l'altro il significato originario del termine legge è quello di un segnale indicatore messo sulla strada, in modo tale che quando uno giunge a un bivio o a un incrocio non saprebbe dove andare. C'è una legge, nel senso che non qualcuno che dall'alto vuole comandare e imporre il suo potere, ma nel senso che qualcuno si è messo nei miei panni e sa che io, giunto a quel bivio, a quell'incrocio, non saprei come orientarmi, e allora ha messo un cartello stradale. Questa è la legge. La legge è una testimonianza d'amore, la legge è una garanzia d'amore, la legge è la certezza che c'è qualcuno che si è preso cura di me, del mio cammino, per quanto mi renda conto di essere esposto a forme di smarrimento che potrebbe essere addirittura motivo di perdizione. Ed ecco, insiste il Salmo, vedete, beati coloro che sono fedeli ai suoi insegnamenti, così traduce la mia Bibbia, coloro che lo cercano con tutto il cuore. Già, c'è da cercare e trovare, vedete, è un modo di intendere il valore di quella strada lungo la quale possiamo essere affannati e disorientati, come adesso a modo mio mi esprimevo, ma quella strada, qualunque sia magari il vicoletto nel quale ci siamo infilati, è sempre un'occasione per cercare e trovare quello che il Signore ha predisposto per me. Vedete, qui lentamente si arriva a quel tu che adesso incontriamo nel versetto 4, c'è di mezzo ancora il versetto 3, questi tre versetti fanno da prologo a tutto il Salmo 119, anche qui bisogna usare il plurale, non commettono ingiustizie, camminano per le sue vie, dunque le strade, vedete il termine strada compariva nel versetto 1, ritorna adesso nel versetto 3, sarà ancora nel versetto 5, siamo sulla strada, prima strofa del nostro Salmo, e c'è una beatitudine che riguarda noi viandanti, per quanto affannati e disorientati possiamo essere, perché c'è una legge, perché c'è una parola, perché c'è un'iniziativa, perché c'è una presenza che ci viene incontro e noi ci arrabbiamo per cercare e trovare quella strada che comunque è messa a nostra disposizione, per quanto possiamo dedicarci a tentativi non perfettamente calibrati, che ancora non ci aprono verso sbocchi positivi, ma tu hai dato i tuoi precetti. Ecco il versetto 4, e quel tu è fortemente sottolineato in ebraico, perché siano osservati fedelmente i tuoi precetti. Vedete, questo verbo osservare è il verbo custodire. Compare tre volte nella prima strofa questo stesso verbo, adesso ce ne renderemo conto. Ci sei tu, e da questo momento la seconda persona singolare dominante, versetto dopo versetto, tu, il tu della mia vita, il tu che fa di questa strada il percorso che ha il valore di quella pedagogia che forse, come vi dicevo inizialmente citando quel testo di Ruperto, quella pedagogia che ci rimette, mi rimette nella condizione dello scolaretto alle prime armi che deve imparare a sillabare, è vero, ma c'è una strada, perché ci sei tu hai dato i tuoi precetti perché siano custoditi fedelmente. C'è una iniziativa del Signore per me. E naturalmente vedete qui, quando si parla di strada, siamo implicati tutti e ciascuno di noi in prima persona singolare, io in rapporto al tu, ma vedete, in rapporto al tu lungo quella strada che fa della mia vocazione alla vita una chiamata alla relazione con il mondo. Questo è un quadro che conferisce a questo rapporto così diretto, così personalizzato, così intenso nella intimità del tu per tu, una dimensione cosmica ed ecumenica da cui non si può prescindere, non c'è dubbio, ma intanto vedete, tu hai dato i tuoi precetti perché io li custodisca, perché io impari a decifrare i segnali, perché io impari a ascoltare la voce che mi sta educando, perché io sia man mano in grado di orientare i miei passi in corrispondenza a quella iniziativa mediante la quale tu mi stai venendo incontro e mi stai educando. E allora, vedete, il Salmo prosegue qui, versetto 5, siano diritte le mie vie, vedete che ritorna il termine derech, derech è la strada, la mia strada, dunque diritte le mie vie, nel custodire, custodire qui è lo stesso verbo che prima era tu con osservare, i tuoi decreti, è proprio vero, mi rendo conto che devo fare tesoro dei segnali che man mano mi si parano dinanzi mentre arranco lungo strade che non riesco a ricondurre a un programma gratificante dal mio punto di vista, ma ecco, siano diritte le mie vie, le mie strade, in quanto sto imparando ad ascoltare, sto imparando a decifrare, sto imparando a interpretare, sto imparando a riconoscere i segnali che tu hai posto sulla mia strada. E qui vedete i versetti che seguono in questa prima strofa instaurano una, come dire, una prospettiva di passaggio da quella che adesso il versetto 6 chiama vergogna a quella che noi possiamo ben definire ammirazione. Dico vergogna, ecco qui, allora non dovrò arrossire, questo verbo è il verbo vergognarsi, non dovrò arrossire, sì, è la vergogna, vedete, dei progenitori che hanno dovuto coprirsi perché si sono resi conto, vergognandosi, di essere nudi, ma è la vergogna della condizione umana che arranca in maniera così scomposta e ci rendiamo conto di essere inabili a orientare i nostri passi in maniera soddisfacente. Questo non esclude che poi ci sia qualcuno, forse tutti, forse ciascuno di noi, sempre pronto a gestire le cose secondo un proprio criterio di protagonismo, per cui il fatto che siamo svergognati in una condizione di smarrimento viene abusivamente trasformato nella pretesa di gestire e dominare le cose come se fossimo i padroni del mondo, ma resta vero che siamo preda di una confusione, di un disordine che in un modo o nell'altro possiamo ricondurre a quella vergogna di cui hanno fatto esperienza per la prima volta i progenitori ed ecco quella vergogna che tentiamo di nascondere, di rimpannucciare, di accantonare, di rimuovere, di quasi di dimenticare, far finta che non sia successo niente, ed è un'impresa clamorosamente fallimentare. Ma qui vedete il vero passaggio è dalla vergogna, quando leggiamo non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi comandi. Questo obbedire come dirà la nuova traduzione?
Considerato.
Considerare, ecco. Qui vedete, è usato un verbo che in realtà considerare, non obbedire, come leggeva la mia Bibbia, è una traduzione già migliore, ma ha proprio il valore di un modo di guardare la realtà che ci circonda in modo tale da trarne motivo di ammirazione. Ecco, non dovrò più arrossire quando avrò imparato passo passo, ma senza banalizzare la realtà delle cose che mi riguardano, senza veramente far finta di essere spavaldo protagonista, ma proprio svergognato come sono, man mano, vedete, ne verrò fuori perché imparerò ad ammirare, ma ad ammirare quello che avviene, quello che mi succede, quello che si presenta dinanzi a me sulla scena del mondo, nel rapporto con le realtà dell'universo, nel rapporto con le creature, nel rapporto con ogni, nel rapporto con le persone. Sì, ma di tutto questo, vedete, ci sei tu, i tuoi comandi. Tant'è vero, vedete, che adesso il versetto 7 aggiunge: ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze. Dove il verbo apprendere è il verbo lamat, che è il verbo del discepolato. Del discepolato. Qui, vedete, la prima strofa ormai giunge alla conclusione impostando un cammino di discepolato. Che è un passaggio ulteriore rispetto a quello che è il primo giorno di scuola del bambino che ha tutto da imparare. Adesso si tratta di assumere coerentemente la posizione del discepolo, dell'apprendista che vuole imparare quello che di tuo, dice a colui che parla, colui che insegna, colui che è maestro, colui che diventa, colui che è il Signore, quello che di tuo vuoi condividere con me. E d'altra parte, vedete, in questo discepolato è impegnato tutto di quello che sono io, quando qui si parla del mio cuore. Vedete, è l'espressione che risonava già nel versetto 2. Beati coloro che sono fedeli ai suoi insegnamenti e lo cercano con tutto il cuore, con tutto il cuore. In questa avventura, per quanto possiamo constatare di essere così condizionati da tanti limiti e da tanti motivi di svergognamento, ce la mettiamo tutta, sì, quello che siamo, con tutte le miserie che ci portiamo appresso, perché anche quelle fanno parte di noi e del nostro tutto, con tutte le insufficienze, con tutti i ritardi, con tutte le ambiguità e con tutti gli equivoci, sì, con tutte le le complicazioni di un vissuto che si è venuto in qualche modo irrigidendo secondo quella logica a cui ciascuno di noi ha obbedito perché i fatti della sua vita hanno preso una certa piega, e adesso ci troviamo tutti e ciascuno di noi come inquadrati, configurati, strutturati, ebbene, con quello che siamo, con tutto quello che siamo, con tutto del nostro cuore, ti loderò. E vedete che qui ritorna esattamente il versetto 29 e prima ancora il versetto 28 del Salmo 118, laddove nel versetto 28 era il personaggio messianico, dice: sei tu il mio Dio, ti rendo grazie, ecco. È lo stesso verbo. rendete grazie, il versetto 29, da lì siamo partiti. Ti rendo grazie con cuore sincero. Perché? Perché dinanzi a me si apre un cammino di discepolato, e a questo cammino di discepolato non voglio sottrarre, per quanto sia impreparato, sia condizionato ancora tanti, appesantito da tanti fastidi, disagi, motivi di disordine, ma il mio discepolato per te, tutto di me, tutto del mio cuore, là dove quel che leggevamo alla fine del Salmo 118 era l'invito a fare del nostro cammino sempre dappertutto un atto di ringraziamento. Si fa presto a dire rendete grazie al Signore perché è buono, perché è eterna la sua miseria. Adesso il Salmo 119 però ci rimette in contatto con la pesantezza dei nostri giorni, con la concretezza del nostro vissuto, con la vergogna delle nostre contraddizioni da cui non sappiamo venire fuori. Se non fosse vero che, ecco, c'è qualcuno che ci parla, qualcuno che si è preso la briga di mettere un segnale sulla strada, c'è qualcuno che continua a sollecitarci, che continua a visitarci, che continua a mandarci degli impulsi, e allora ti loderò, ti renderò grazie con cuore sincero, quando avrò appreso un discepolato. Perché fa di me un apprendista alla scuola di quello che nella concretezza del mio vissuto, non nella astrattezza dei propositi che restano inconcludenti, un apprendista che desidera ardentemente, senza dimenticarsi delle contraddizioni che rendono anche i suoi desideri a loro modo molto ipotetici, se non proprio falla, ma io desidero ardentemente, ecco, ringraziarti con tutto il cuore. E allora vedete, la strofa si conclude con quel versetto 8 che subito leggiamo: voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Già, e vedete qui per la terza volta compare quel verbo shamar, verbo tradotto con custodire precedentemente, voglio tener conto di quello che mi dici, di come mi parli, di come mi interpelli, di come mi chiami, di come mi solleciti, di come mi metti in discussione, di come mi viene incontro laddove io sto inciampando, laddove io sto precipitando, laddove io sto barcollando, ed ecco, voglio custodire i tuoi decreti, non abbandonarmi mai, tu. Seconda strofa, i primi passi di un peccatore, primi passi, così vorrei esprimermi, così vorrei esprimermi, ma così probabilmente già avevo tentato di intitolare questa strofa in un'altra occasione. Come è vero che la prima strofa è sulla strada della vita, adesso i primi passi di un peccatore. E vedete che qui subito, nel versetto 9, si dice: come potrà un giovane tenere pura la sua via custodendo le tue parole? Ritorna il verbo custodire per la quarta volta. E il termine giovane è interessante perché, vedete, un giovane, sì, con tutte le qualità di una condizione giovanile che è particolarmente aperta a soluzioni geniali nel cammino della vita, ma nella traduzione in greco questo giovane diventa il neoteros, ed è proprio Sant'Agostino, leggevo quest'oggi, che dice forse si tratta del figlio prodigo, Perché nel Vangelo secondo Luca capitolo 15 il figlio prodigo, il figlio che si allontana di casa, conosciamo bene la parabola, è denominato esattamente così, il neoteros, il giovane, perché poi c'è quell'altro che è il presbiteros invece, l'anziano. Il figlio prodigo, dice Sant'Agostino, sarà lui? O il figlio più giovane privilegiato, dice forse Abele, forse Giacobbe, o forse l'uomo che comincia come essere animale e poi diviene spirituale, dice Sant'Agostino, e cita Ezechiele nel capitolo 34, profezia di Ezechiele: ricercherò la pecora perduta e ricondurrò la pecora smarrita. E tutto questo, vedete, proprio perché questo verbo smarrire compare adesso nel versetto che segue, versetto 10. Abbiamo a che fare con almeno un ipotetico peccatore, ma non ci vuole molto per aggiungere che è inutile costruirsi delle figure immaginarie. Siamo peccatori e questa strada lungo la quale siamo in cammino giorno dopo giorno, perché i nostri giorni sono tutti nel giorno del Messia, perché ogni giorno tu hai qualcosa da dirmi, perché questo giorno sia una tappa che mi conferma nell'appartenenza a te, perché la mia vita, per quanto disorientata e svergognata sia, si illumini come itinerario di risposta a te. Ebbene, vedete, qui per quanto il giovane considerato possa essere di fatto in un modo o in un altro, sia un peccatore che ha compromesso la qualità della sua vocazione alla vita, è comunque attirato dalla purezza. Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Dove interessante è il verbo usato qui, zakà, perché questa purezza, vedete, è quella che si usa anche riguardo delle persone, ma è la purezza che come qualità viene solitamente attribuita all'olio puro, quella che era la lavorazione di un tempo, e all'incenso, il profumo dell'incenso. Il profumo dell'incenso, la purezza del profumo. E vedete, qui, per quanto peccatore io sia, avverto l'attrazione per la purezza di un profumo che mi investe, mi invade, mi sollecita, per me forse addirittura mi disturba, ma non posso non tener conto delle tue parole. Di te in quanto continui a parlarmi, continui a visitarmi, continui a collocare segnali lungo il mio percorso e di seguito infatti il versetto 10 aggiunge con tutto il cuore, di nuovo quel con tutto il cuore di cui già sappiamo, ti cerco, non farmi deviare. Vedete questo verbo deviare, è il verbo che era presente anche in quella profezia di Ezechiele nel capitolo 34 che Sant'Agostino citava, per come leggevamo poco fa quel breve brano tratto dal suo commento. E dunque non farmi deviare dai tuoi precetti. Già, vedete quell'orante che prega qui, che poi sono io e ciascuno di noi, sta registrando le espressioni, le manifestazioni inconfondibili di uno smarrimento. C'è una dispersione di fatto nella mia vita, ma non farmi deviare dai tuoi precetti. Di questa dispersione, che è quella delle pecore sbandate di cui parlava l'antico profeta, di questa dispersione io posso parlarne con te, perché tu hai un messaggio, hai un insegnamento, hai un modo di presentarti, quale che sia l'angolo di mondo in cui mi sono smarrito, che è inconfondibile. E infatti vedete, il versetto 11 aggiunge: conservo nel cuore le tue parole per non offenderli con il peccato. Sapete, qui non so come dirà la nuova traduzione, questo conservo, come dice,
ripongo,
ho nascosto nel cuore, è quel che il nostro salmo ci sta aiutando a registrare, come da quella attrazione per la purezza di un profumo impalpabile, inafferrabile, irraggiungibile, eppure si passa alla scoperta di una interiorità. Ho nascosto nel cuore le tue parole. Tra l'altro la traduzione in greco dica proprio esattamente così: eclipsa. Ho nascosto nel cuore le tue parole. È uno spazio interiore che apprendisti come siamo nel cammino del discepolato, man mano stiamo imparando a riscontrare e a scandagliare. Ho nascosto nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato. Vedete che è proprio vero che abbiamo a che fare con i primi passi di un peccatore che man mano avverte quel profumo impalpabile, irraggiungibile, inafferrabile, comunque ha avuto l'effetto di penetrare in angoli oscuri, sconosciuti del suo animo e il mondo interiore che non aveva mai precedentemente visitato con adeguata attenzione, adesso gli si presenta come uno spazio nel quale la parola che man mano sta ascoltando vuole collocarsi. Non voglio offenderti con il peccato, e invece ecco le tue parole accolte in quello spazio nel quale è entrato quel profumo che mi ha costretto a rendermi conto di come sono dotato di una capienza per me precedentemente sconosciuta e inesplorata, comunque abilitata ad accogliere la tua parola. E quindi il versetto: benedetto sei tu, Signore, insegnami, questo mostrami, nella mia vita dice mostrami il tuo volere, qui di nuovo il verbo lamad, il verbo del discepolato, insegnami nel il tuo volere, benedetto sei tu, ritorna il pronome di seconda persona singolare, la benedizione del discepolo, vedete che va scoprendo il suo maestro, ecco, man mano è una scoperta di come ho a che fare con un maestro che parla al cuore. E questo non per qualche sentimentalismo, ma questo perché mi rivela quale capacità di ospitare nell'intimo di me stesso, che è una scoperta anche per quanto riguarda proprio il mio vissuto, e ho la capacità di ospitare una presenza che si prende cura di me, che è interessata a me, che ha qualcosa di suo da condividere con me, proprio con me. Benedetto sei tu, Signore, insegnami il tuo volere. E allora vedete gli altri quattro versetti del Salmo appunto aiutano a descrivere con crescente interesse quali sono i primi passi di quel peccatore che come tale ormai si è presentato, non si nasconde, non ha bisogno di rimpannucciare la sua vergogna con artifici inconcludenti. Ed ecco, con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della tua bocca. Vedete, questo enumerare il verbo raccontare. Man mano che avanza in quel terreno che implica percorrere la strada che lo apre a tutte le relazioni con il resto del mondo, sempre per tappe, sempre in modo parziale, si intenderà, ma quel percorso, vedete che adesso si è configurato come un itinerario che attraversa zone invisibili, gli spazi interiori, ed è questo racconto che adesso viene messo qui in risalto. Sta imparando a raccontare qualcosa di suo, qualcosa che veramente non aveva mai neanche sospettato e che pure riguarda i movimenti, i pensieri, gli affetti, i desideri, il linguaggio di una interiorità invisibile che però è determinante per la sua vita. Con le mie labbra ho enumerato, ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. Vedete, pende dalla bocca del maestro ed ecco, scopre che sta man mano assorbendo un linguaggio che gli consente non già di arrivare a chissà quali chiarimenti, ma quantomeno gli consente di prestare attenzione a questi movimenti che nell'animo assumono la fisionomia di un vero e proprio piccolo, o forse grande, immenso mondo. È una strada. È la strada della vita, è una strada interiore. Certo, con le mie labbra ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca. E vedete che a proposito di questo racconto interiore, assume l'aspetto di un discernimento interiore, c'è una strada da affrontare, quello che sappiamo, la strada della vita, ma è una strada che implica adesso in maniera sempre più esigente un chiarimento che riguarda i movimenti dell'animo, e in tutto questo, vedete, avverte il flusso di una gioia che va raffinandosi. Nel seguire i tuoi ordini, la mia gioia, più che in ogni altro bene, la gioia che va raffinandosi, dove questo seguire i tuoi ordini, vedete, è la strada. Qui di nuovo il versetto 14, come dirà la nuova traduzione? Versetto 14.
Nella via dei tuoi insegnamenti.
C'è di mezzo di nuovo la strada. Dato che adesso è in modo sempre più preciso una strada interiore, che non toglie minimamente il significato e valore a quella che è la strada nella vita, nelle relazioni con il resto del mondo, ma c'è una strada interiore, là dove vedete, si impone per lui in modo sorprendente e sconcertante, tant'è vero che ce ne parla, come commosso, guarda un po' cosa mi è successo, c'è una gioia, che vale più di ogni altro bene, e insiste, voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie, nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola. Notate che questo verbo, voglio meditare, è un verbo che allude appunto a un lavorio interiore, compare non molto spesso, compare però in alcuni momenti anche importanti, interessanti, della rivelazione antico testamentaria, personaggio capace di questa ricerca meditativa per antonomasia, Isacco. il figlio pensieroso, il figlio riservato, il figlio amante dei silenzi solitari, che è Isacco, il figlio di Abramo. E dunque Isacco, il verbo meditare non riesce a rendere esattamente. Così dice anche una traduzione?
Meditare.
Sì. Non riesce a rendere esattamente come questo verbo alluda a un lavorio interiore, che non è, quando noi parliamo di una meditazione, stando al nostro linguaggio corrente, intendiamo un fatto mentale, mentre qui è proprio un ribollimento dell'animo, che diventa un mormorio. Un mormorio. Ecco. C'è un mormorio che ormai mi accompagna mentre mi affaccio sulla scena del mondo, ecco, imparo ad ammirare, questo considerare le tue vie, ammirare quello che tu stai realizzando, come tu sei protagonista, come tu sei presente, come tu sei all'opera, ed ecco che corrispondentemente a questa larghezza dello scenario che si apre dinanzi a me, attorno a me, lo spazio interiore, ci risiamo, vedete, laddove ho a che fare con una memoria. Non dimenticherò la tua parola, così è l'ultimo rigo della seconda strofa. Ho a che fare con una memoria che è festosamente riconciliata. Forse facevo tanta fatica, dice il nostro orante, a prestare attenzione ai movimenti interiori dell'animo mio, proprio per non fare i conti con una memoria indiscreta, pungente, preoccupante, chissà mai cosa è successo, ma nella tua volontà e la mia gioia mai dimenticherò la tua parola. Una memoria riconciliata. E vedete, è da questo spazio interiore che si sta progressivamente aprendo alla scuola di chi, discepolo, muove i primi passi in ascolto della voce, e emerge, affiora un mormorio che è l'unica espressione autentica e sincera, ma è un'espressione per certi versi già che vale come garanzia di impegno per il futuro e motivo di gratitudine per come anche solo i primi passi hanno coinvolto l'esistenza del nostro orante. Quell'orante sono io, ed ecco, posso mormorare, posso biascicare, posso lasciare che emerga questo gorgoglio dell'animo, laddove non ho più paura di ospitare nella mia memoria quella voce che mi chiama per nome. Allora ci fermiamo qua. Due strofe. E invece passiamo rapidamente a prendere in considerazione il brano evangelico, la quarta domenica di Pasqua, come sappiamo, la domenica del pastore. Abbiamo letto i primi 10 versetti del capitolo 10 nel Vangelo secondo Giovanni. Qualche richiamo, siamo alle prese con la sezione delle opere, dal capitolo 5 al capitolo 10, dopo il grande prologo, la sezione dei segni, capitoli 2, 3 e 4, poi la sezione delle opere, quella nella quale si inserisce ancora la pagina che leggiamo domenica prossima, cioè, dal capitolo 5 al capitolo 10. Sullo sfondo poi la reminiscenza delle grandi celebrazioni liturgiche della tradizione di Israele, e qui dall'inizio del capitolo 7 abbiamo a che fare con la festa delle capanne, dall'inizio del capitolo 7 per arrivare al capitolo 10, versetto 21. Siamo all'interno ancora di questa sezione. Infatti, se voi con lo sguardo raggiungete il versetto 22, veniamo a sapere che allora è in atto la celebrazione della dedicazione, che è una festa invernale. Ma fino al versetto 21 del capitolo 10, a Gerusalemme la festa delle capanne. Il nostro brano, vedete, sta in diretta continuità con l'episodio del cieco nato, il capitolo 9, che era poi il brano evangelico che leggemmo nel capitolo 4, nella quarta domenica di Quaresima, il Vangelo del cieco nato, che vedete si sviluppa nell'arduto il capitolo 9 che leggevamo in Quaresima, ma ancora i nostri versetti sono come un'appendice a quelle pagine che leggevamo a suo tempo. Se voi con lo sguardo arrivate al versetto 21 del capitolo 10, altri dicevano: queste parole non sono di un indemoniato, può forse un demonio aprire gli occhi dei ciechi? Vedete che nel versetto 21 del capitolo 10 ancora è in questione il fatto del cieco nato. E quindi i nostri versetti sono interni a una vicenda che adesso prende la sua configurazione particolare, ma nella eco di quell'episodio nella continuità con quella vicenda. Ricordate che tutto quell'episodio ha preso luce dallo sguardo di Gesù, capitolo 9, versetto 1. Passando vide un uomo cieco dalla nascita, e vedete lo sguardo di Gesù mentre sta uscendo dal Tempio. Fate un salto all'indietro di un solo versetto, fine del capitolo 8. Allora raccolsero pietre, un momento drammatico, per scagliarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Ed ecco, uscendo dal Tempio, Gesù vede il cieco dalla nascita. C'è di mezzo, vedete, in questa cecità, come sappiamo, ne parlavamo a suo tempo, la condizione umana, quella cecità che pretende di vedere. È quello che Gesù denuncia alla fine del capitolo 9, nel versetto 41. Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Dunque, la cecità in quanto è pretesa di vedere. In realtà gli uomini vedono, ma non vedono la luce. Non vedono il mondo per la vita, vedono, ma vedete, è un modo di vedere che è prigioniero di una interpretazione delle cose, degli eventi, delle relazioni che assume la pesantezza di una gabbia mortale. Gli uomini vedono, ma non vedono la luce, è quello che Gesù ha dichiarato espressamente, ed è il motivo per il quale Gesù ha costretto quel tale a rendersi conto di essere cieco. Ricordate che gli spalma fango sul viso, poi dice: adesso vai a lavarti, versetti 6 e 7 del capitolo 9. Adesso vai a lavarti, renditi conto che sei cieco. E intanto, vedete, Gesù ha definito la sua missione come la luce che viene nel mondo e che è nel mondo. In capitolo 9, versetto 5, Gesù che dialoga con i discepoli che dicono: ma chi è che ha peccato? Lui, i suoi genitori, come mai? Eccetera. Nel versetto 5 Gesù dice: finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. E vedete, saltate alla fine del capitolo 9, versetto 34, quando no, nel versetto 39, quando Gesù di nuovo ha a che fare con l'ex cieco nato, e ci sono di mezzo adesso anche altri personaggi, tutti quelli che hanno contestato l'evento, che hanno rimproverato, che hanno escluso, che hanno rifiutato, che non vogliono vedere. Per questo sono ciechi, perché vedono senza vedere la luce. E quindi nel versetto 39, alla fine ormai del capitolo, leggevamo a suo tempo: allora Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Già, Gesù è la luce, che è tale per cui i ciechi vedono, e quelli che pretendono di vedere invece non vedono. Beh, vedete, in qualche modo ritroviamo quella situazione di cui ci siamo resi conto, anche se in modo un po' marginale, leggendo il Salmo 119 nei primissimi versetti, quel passaggio da una condizione di vergogna, che poi è la condizione di chi pretende di vedere ma non vede la luce, e il passaggio all'ammirazione, vedere la luce, il passaggio dalla cecità alla visione della luce. Ed ecco, qui quel tale che è andato a lavarsi e si è reso conto di essere cieco, si è lavato, ci torna e vede, ma nessuno lo vuole prendere sul serio, nessuno accetta la novità di cui lui è testimone in maniera così energica, così risoluta, così appassionata, e a un certo punto è stato espulso. Ricordate il versetto 34, lo cacciarono fuori, le autorità lo espellono, e nel versetto 35 Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, dunque espulso. Ed ecco che quel tale è smarrito, è disperso, è privato di relazioni vitali, espulso, buttato via. Ed ecco che Gesù va a cercarlo, e Gesù gli parla di quella che è la sua missione in quanto figlio dell'uomo. Se voi ricordate, il versetto 35, Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e incontratolo, Evron, qui dice, avendolo trovato, siccome l'ha trovato vuol dire che l'ha cercato, avendolo cercato, trovato, gli disse, tu credi nel figlio dell'uomo? Ecco, il figlio dell'uomo. Vedete, è così che Gesù parla con quel tale di sé e della sua missione, e così aiuta lui, ma aiuta anche noi a prendere coscienza di quella strada della vita che si apre per tutti, dal momento che lui è il figlio dell'uomo e noi stiamo imparando a vedere tutto nella luce della sua discesa e risalita. Il figlio dell'uomo, colui che discende e risale, e tutto si interpreta, tutto prende una fisionomia, tutto assume una opportuna coloritura nella luce di questa discesa e risalita, nella luce del figlio dell'uomo, nella luce della Pasqua, in quel suo morire e vincere la morte per un puro motivo d'amore, il profumo del vivente. Ebbene, la strada della vita si apre per tutti noi, per ciascuno di noi, per gli uomini di ieri, di oggi e di sempre, e per me, per il cieco nato, per l'ex cieco nato, perché Gesù è il figlio dell'uomo e noi stiamo imparando a vedere tutto nella luce di questa sua discesa e risalita, nella luce della sua Pasqua. Beh, vedete che qui, alla fine del capitolo 9, ma questo richiamo perché subito arriviamo al nostro brano evangelico, che però è strettamente connesso, vedete, senza soluzione di continuità con gli ultimi versetti del capitolo 9. C'è ancora di mezzo una resistenza. Qui il versetto 39 dice che ci sono alcuni farisei che erano con lui, udirono le parole di Gesù e gli dissero: siamo forse ciechi anche noi? Ecco, è il versetto 40. E dunque, poi il versetto 41, l'ultimo versetto: se foste ciechi non avreste peccato, ma siccome dite noi vediamo, già leggevamo quest'ultimo versetto del capitolo, il vostro peccato rimane. Dunque c'è una resistenza. E vedete, è Gesù che ancora affronta questa resistenza, e i nostri versetti si inseriscono proprio qui. C'è una resistenza. Farisei, ma vedete, qui è inutile ributtare la responsabilità di questa resistenza addosso a qualcun altro. C'è una resistenza in noi ancora, ma quello che è importante, vedete, nella narrazione evangelica è che Gesù affronta questa resistenza e Gesù prosegue solennemente nel suo modo di rivelarsi, e siamo alle prese con il nostro brano evangelico, perché vedete, tra il versetto 41 del capitolo 9 e il versetto 1 del capitolo 10 non c'è soluzione di continuità. In verità vi dico, vedete? Seguito, di seguito, è il suo discorso, è quello stesso discorso. Si rivolge a quei tali, si rivolge a tutti, a quella resistenza che ancora in noi non è domata. E Gesù si esprime in maniera così solenne. In verità vi dico. Chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, un brigante. Attenzione, perché qui adesso abbiamo a che fare dapprima con una similitudine enigmatica, così dicono i tecnici. Sono i primi sei versetti del capitolo 10. Dopodiché abbiamo a che fare con due ingrandimenti che riguardano elementi che sono interni alla similitudine che abbiamo adesso subito sotto gli occhi. Due ingrandimenti. Il primo ingrandimento riguarda la porta, dal versetto 7 al versetto 10, leggiamo domenica fin qui. Il secondo ingrandimento riguarda il pastore, dal versetto 11 al versetto 18. Io sono la porta, versetto 7, io sono il pastore legittimo, il buon pastore, il bel pastore, versetto 11. Una similitudine enigmatica, non è neanche una parabola, è un enigma. Che cosa sta dicendo Gesù? Perché qui, vedete, si parte dalla necessità di prendere atto di quel che significa stare in un recinto. In verità vi dico, chi non entra nel recinto, il recinto. Il recinto in greco è la avli. Questo termine viene usato solitamente per indicare un cortile. Quello che è importante nei pochi casi in cui compare questo termine ha a che fare con i cortili del Tempio o i cortili del palazzo del sommo sacerdote, per dire, sì. Ma quello che conta è che è un recinto sotto il cielo, a lì, sotto il cielo, dunque all'aperto. È un recinto, vedete, che dire recinto implica uno spazio riservato, uno spazio ristretto, uno spazio ben contenuto, tant'è vero che ci dimette una porta, ma è sotto il cielo. E in questo troviamo una contraddizione, è una realtà che definisce presenze che sono sollecitate, proprio invitate, incoraggiate a prendere posizione nel mondo sotto la volta del cielo, e d'altra parte ecco una condizione di contenimento, una strettoia, un'angustia, una recinzione, ed ecco, usiamo pure il linguaggio della nostra traduzione, recinto. Dunque, nel mondo, ma alle prese con una porta che noi, diciamo pure noi in prima persona plurale, mettiamoci nella parte di quelle creature che qui adesso sono contenute dentro al particolare recinto. Certamente noi non siamo in grado di aprire quella porta. Eppure siamo nel mondo, sotto il cielo, ma non siamo in grado di sfuggire a un dato che ci rende prigionieri di noi stessi, prigionieri dei nostri tentativi di soluzione. Già, perché adesso proprio di questo Gesù qui sta parlando. Intanto vedete, c'è di mezzo una porta. Sapete che questo termine porta ricompare in quel brano evangelico che leggevamo ultimamente nel tempo di Pasqua, capitolo 20 del nostro Vangelo, versetto 16, dove sta scritto che versetto 19, sta scritto che i discepoli si trovavano per timore dei giudei in quel luogo a porte chiuse, le porte chiuse del luogo dove si trovavano i discepoli. Così poi ancora di seguito nel versetto 26 del capitolo 20. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo dentro, c'era con loro anche Tommaso, e a porte chiuse venne Gesù, a porte chiuse. Ma dovete tenerne conto, vedete, perché l'uso di questo stesso termine non può passare inosservato. La zira, la porta che qui nel brano evangelico che adesso richiamavo allude alla paura dei discepoli. Notate bene, discepoli che peraltro hanno già ricevuto l'annuncio da parte di Maria di Magdala nel brano precedente, eppure è la paura in loro per quello che avviene fuori, porte chiuse, ma anche paura per quello che sono loro dentro. Tra l'altro c'è di mezzo il caso di Tommaso, dentro, ecco, in fondo è la paura. La paura di morire, ma è la paura di noi stessi, è la paura che si accompagna alla sfiducia tra di noi. Già. Ed ecco, vedete, Gesù dice ci sono delle soluzioni alternative. Soluzioni alternative che Gesù attribuisce a un personaggio che nel versetto 5 è definito l'estraneo. L'allotrios, l'estraneo. E queste soluzioni alternative sono ipotizzate in due forme, il ladro e il brigante. Come venire a capo del fatto che siamo sotto il cielo ma recintati e non sappiamo come aprire la porta. E allora con chi abbiamo a che fare per affrontare in qualche modo questa vicenda così scomoda e insopportabile, vicenda che peraltro, vedete, ecco, soluzioni alternative trova lì per lì delle come dire modalità di contenimento. Manteniamo la realtà così com'è. Perché? Perché, vedete, c'è il caso del ladro. Il ladro. E il termine ladro ricompare nel nostro Vangelo secondo Giovanni nel capitolo 12, versetto 6. E ricordate tutti la scena, perché è il caso di Giuda, il povero Giuda, che pretende di evitare lo spreco, perché Maria di Betania ha versato l'unguento profumato, e allora Giuda interviene e dice: ma si poteva risparmiare questo spreco ed ecco farne uso per il bene dei poveri. Capitolo 12, versetto 6, il ladro che pretende di evitare lo spreco, ed è un tentativo di soluzione. In realtà il ladro qui considerato ci vuole intrappolare in una vita senza gratuità, in una vita senza amore. Vedete, si risolve il problema sotto il cielo, in un recinto. Basta escludere programmaticamente la gratuità dell'amore. Il ladro è un estraneo, dice Gesù. L'altra soluzione alternativa è quella del brigante. Vedete, questo termine listis compare nel capitolo 18, versetto 40, a riguardo di Barabba. Barabba era un brigante. Così si conclude il capitolo 18. E vedete, Barabba verrà liberato, ma verrà liberato come un colpo di fortuna, senza conversione del cuore. Di lui poi non sappiamo niente nel Vangelo secondo Giovanni. Devo liberare il re dei giudei, dice Pilato. No, Barabba! Barabba. E Barabba in questo modo rimane prigioniero della sua coscienza e della sua cattiva coscienza, non perché possiamo pronunciare giudizi a riguardo di chi che sia, tantomeno a riguardo di Barabba come a riguardo di Giuda, ecco una soluzione anche questa, prospettata da quell'estraneo che vorrebbe spiegare alle pecore, provenendo da chissà dove, non attraverso la porta, non aprendo la porta, che stare sotto il cielo accoppia perfettamente con la condizione di prigionia in cui le pecore si trovano dentro al recinto. Sì, stiamo al mondo, ma asserragliati in una condizione in cui quello che conta non è uscire fuori dal recinto. Quello che conta è garantirci la permanenza di un'esistenza che vanta il diritto di non convertirsi mai. Il diritto di non convertirsi mai, il diritto di non intraprendere mai il cammino della gratuità nell'amore. Ladro, brigante, ed ecco, vedete, c'è colui che viene per aprire la porta. Capitolo 10, versetto 3, eccolo qua. E il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Colui che viene per aprire la porta. E questa apertura, vedete, non per niente qui il verbo usato, anche in questo caso merita un'attenzione così ben mirata, perché Questa apertura ha direttamente a che fare con quello che è avvenuto al cieco nel capitolo 9, vedete dove? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte, adesso ho sotto gli occhi una sequenza di versetti, nei quali nel capitolo 9 compare il verbo aprire, colui a cui sono stati aperti gli occhi, per imparare a vedere la luce nel mondo. Come il mondo è per la vita, come il passaggio del periodo dell'uomo che ha deciso che è risalito, conferisce alla totalità degli eventi nella storia umana, alla molteplicità delle creature nel cosmo, il valore di una componente di quello che è un disegno, che sempre e comunque è orientato a promuovere la nostra vocazione alla vita, vedere la luce. E allora vedete, gli occhi del cieco sono aperti, capitolo 9, fino al versetto 21 del nostro capitolo 10, come già vi facevo notare, che può forse un demonio aprire gli occhi dei ciechi? Questo è avvenuto, aprire gli occhi. Tra l'altro più avanti vedete che nel capitolo 11, versetto 37, quando Gesù a Betania ha a che fare con il caso di Lazzaro che è morto, nel versetto 37 del capitolo 11 c'è qualcuno che dice: costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi, Lazzaro, non morisse? Dunque l'apertura della porta, che ha direttamente a che fare con quello che è avvenuto al cieco, con quello che avverrà a Betania quando Lazzaro è chiamato fuori dal sepolcro. E tra l'altro di questa apertura, vedete, si parla, se voi sfogliate le pagine a ritroso, ma un momento solo, fin dall'inizio del Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo, l'ultimo versetto del capitolo primo, 51, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ecco, capitolo primo, versetto 51, a proposito del cielo che si spalancherà sul figlio dell'uomo, il cielo che si spalanca sul figlio dell'uomo, vedrete il cielo aperto. Già, e adesso vedete, adesso è il pastore delle pecore per il quale si apre la porta, è colui che viene, che sale, che entra, la porta si apre. Ma vedete il Salmo 119 che abbiamo affrontato precedentemente, ne ho letto solo due strofe, ma già abbiamo fatto qualche piccolo passo innanzi. Ebbene, il pastore che batte alla porta del cuore umano, c'è una voce, c'è un richiamo, c'è un profumo. Più esattamente, vedete, questa voce ha il timbro di un presentimento lieto. Qui dice che le pecore conoscono la voce del pastore. Il pastore sale, il pastore viene, il pastore... Forse manda un fischio il pastore, le pecore ascoltano la voce, la riconoscono, e poi il pastore che apre la porta, quella porta, sì, vedete che nel nostro Vangelo secondo Giovanni, questa voce che adesso qui nel brano evangelico che stiamo leggendo, in grado di farsi intendere dalle pecore che sono trattenute dentro a quel recinto sotto il cielo. Se voi ritornate al capitolo 3, Giovanni Battista allora, nel versetto 29, che dice: chi possiede la sposa è lo sposo, l'amico dello sposo è lui, Giovanni, che è presente, l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo, la voce dello sposo, che è un po' una reminiscenza del Cantico dei Cantici, la voce dello sposo. E vedete la gioia dell'amico, perché ascolta quella voce, viene da lontano questa voce, e più avanti nel capitolo 5 vedete che questa voce porta con sé niente meno che la definizione della nostra condizione mortale, ma ascoltarla è come rinascere a vita nuova. Se voi prendete il capitolo 5, è un lungo discorso di Gesù, versetto 25, ecco qui: in verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Di seguito, subito nel versetto 28, non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. E vedete che poi nel capitolo 11, è il capitolo di Lazzaro, leggevamo non molto tempo fa, è proprio in questo modo che si esprime il nostro evangelista nel versetto 43 del capitolo 11. Detto questo, Gesù gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Lazzaro, vieni fuori. Quella voce che definisce la nostra condizione mortale, si rivolge a coloro che sono nei sepolcri. Eppure ascoltare quella voce è come rinascere a vita nuova. E già il Salmo 119 ci parlava di questa esperienza personalissima che riguarda il nostro vissuto in rapporto con il mondo, ma che riguarda proprio il progressivo il maturare in un discernimento interiore che appena appena accennato, ma già la prospettiva è dotata di una inconfondibile, commovente autenticità. Ebbene, ci parlava il Salmo 119 di questo ascolto della voce. E adesso è Gesù che ci parla della novità per cui la nostra vita si viene ristrutturando dall'interno come un cammino nella libertà, che è la libertà dell'amore. Perché vedete, là dove si apre la porta, ecco che quello che non fanno gli estranei, né i ladri né i briganti, e invece è proprio lui che conduce fuori tutte le pecore e cammina innanzi a loro. E più avanti dirà Gesù stesso: io sono quella porta, ed ecco nel versetto 9, poi leggiamo: se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Dove entrare e uscire, vedete, i due verbi messi insieme servono a esplicitare l'esperienza della libertà. La libertà. La libertà che è libertà è per amare, non dimentichiamo. E a questo ci conduce quel pastore che si è insediato proprio là, dove la nostra porta chiusa ci rendeva prigionieri di una vita buttata. Ricordate l'ex cieco nato, espulso, buttato via. E vale la pena di notare, vedete, che qui nel versetto 4 del capitolo 10, l'abbiamo sotto gli occhi, quando quel tale che è salito, il pastore che entra per la porta, quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma vedete che E qui immediatamente prima leggevamo: egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. Quando ha condotto fuori, qui, guarda caso, ricompare il verbo equalim, il verbo, lo stesso verbo che è stato usato due volte nel capitolo 9 per parlare di quel cieconato che, poveraccio, è stato buttato fuori, ed ecco Gesù, sapendo che era stato buttato fuori, è andato a cercarlo. Ed ecco, vedete, questo per dire che il pastore si presenta proprio là dove quella porta era chiusa, là dove eravamo prigionieri di quella vicenda che ci ha intrappolati dentro a un recinto che abbiamo tentato in tutti i modi di rimpannucciare come un fortilizio, come una manifestazione di potere, come una garanzia di sicurezza e addirittura di dominio sul mondo, ed ecco proprio là dove eravamo prigionieri di quella vita buttata. E allora, laddove la nostra sorte era inguaribile, e sarebbe inguaribile, se non fosse vero che proprio il pastore occupa quella porta. E vedete che non per niente, e su questo sto insistendo, ma subito poi concluderò, il nostro evangelista usa lo stesso verbo. Quella condizione derelitta del cieco nato, ex cieco nato, che è stato buttato via, è la condizione delle pecore buttate via, sì, là dove ancora c'è una resistenza così insidiosa, così pervicace, così autoritaria, ne sappiamo qualche cosa. In noi stessi? Ebbene, proprio là si presenta il pastore, che occupa quella porta e che, per dirla così in maniera che può sembrare addirittura brutale, vedi che qui sono io che ti butto fuori, nel senso che ti tiro fuori, nel senso che là dove tu sei buttato e prigioniero di quel rifiuto per cui devi trovare un recinto in cui rintanarti, ebbene proprio io ti tiro fuori, ti butto fuori. E l'agnello, vedete, divenuto pastore, come dirà poi Giovanni nell'Apocalisse. E l'agnello, coloro che lo seguono dovunque egli va, l'agnello divenuto pastore nel capitolo 7, che conduce il gregge alle sorgenti dell'acqua della vita, e l'agnello che è il protagonista di quella vicenda che coinvolge i discepoli del Signore, coloro che man mano arrancano nel cammino della vita nuova e seguono l'agnello dovunque va. E qui, in un modo o nell'altro, vedete, per quanto possiamo arrancare ed essere anche ancora piuttosto condizionati da tante distrazioni o forme di smarrimento, e qualche volta ci rintaniamo nell'atteggiamento degli spettatori, comunque ci siamo anche noi lo seguiamo dovunque va. Davvero è lui che ci insegna a vivere secondo la pienezza della nostra vocazione. Era l'ultimo versetto del brano che leggiamo domenica prossima, poi ci sono gli altri versetti che seguono di cui non ci occupiamo. Il ladro non viene se non per rubare, il versetto 10, uccidere e distruggere, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, è lui che ci insegna a vivere. E intanto già il mormorio del nostro cuore, laddove ci aveva condotto la seconda strofa del Salmo 119, questo mormorio ci viene educando nell'ascolto di colui che è il tu della nostra vita. E noi lo benediciamo. Al ritorno di ogni respiro lo benediciamo. Per come ancora siamo capaci di respirare, lo benediciamo, quello che il Salmo a suo modo ci ha già insegnato. Benedetto sei tu, Signore, insegnami il tuo volere, vieni ancora, vieni sempre, guidami sulla strada della vita, perché tu sei il mio pastore. E allora ci fermiamo. E rileggiamo le due strofe del Salmo 119.